al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Roberto Colangeli per la parte tecnica, con Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis in redazione. Ad una settimana dall'alluvione, torniamo oggi a parlare di Sardegna. Sono praticamente diversi i comuni ancora a disagio per quanto riguarda questo fronte alluvionale. Sono 60, 11 di questi nella provincia di Olbia e Tempio, 16 nella provincia di Nuoro, 10 nella provincia di Oristano, 8 nella provincia di Cagliari e nel Medio Campitano e 7 in Ogliastra. Ad una settimana dall'alluvione qualcosa si sta muovendo. Oggi c'è stata una parvenza di ritorno alla normalità con l'apertura in alcuni centri della Sardegna di alcune scuole, ma restano ancora molti disagi, soprattutto ci sono problemi nella viabilità. Al lavoro ancora la protezione civile, i vigili del fuoco, anche le forze armate con la brigata Sassari dell'esercito italiano. Un'emergenza che, nonostante la speranza di un ritorno alla normalità, resta intatta. Noi ci colleghiamo in diretta con Olbia, dove saluto Don Oscar Casula, parroco di San Michele Arcangelo, proprio a Olbia, una delle località più colpite dall'alluvione di una settimana fa. Don Casula, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Parlavamo di speranza e di un fragile ritorno alla normalità, è così?
Sì, noi stiamo cercando di infondere nelle persone, con tutti i volontari che stanno muovendo nella nostra città di Olbia, quello che è appunto un segnale forte di speranza. Speranza che viene da quello che è l'impegno nel farsi prossimi a coloro che sono in questo momento nel bisogno più impellente, nell'emergenza più grave. La normalità anche da noi sta ritornando molto lentamente, devo dire, perché hanno aperto solo alcune scuole, perché molte scuole restano ancora chiuse a causa dell'alluvione, alcuni, anche i servizi delle parrocchie sono attualmente sospesi, come la catechesi e così, un po' tutte le attività pastorali, eccettuati appunto i sacramenti, la messa e tutti i servizi spirituali che le parrocchie offrono, però gli altri servizi pastorali sono momentaneamente sospesi, perché anche le parrocchie sono, alcune parrocchie in particolare sono oggi centro di aiuto e di soccorso per tutti gli abitanti del nostro territorio cittadino. Alcune scuole, poi dicevo, probabilmente non riapriranno più, perché di fatto sono talmente compromesse che è molto probabile che vengano ricostruite interamente.
Don Casula, la parrocchia di San Michele Arcangelo e non solo quella di San Michele stanno continuando a distribuire pasti per gli sfollati.
Diciamo che la nostra comunità parrocchiale, che è una comunità anche abbastanza giovane dal punto di vista di fondazione, perché è attiva solo dal 2010, si trova in questo momento ad essere la più colpita come popolazione, come quartieri alluvionati di fatto in questo tremendo lunedì appena passato. E noi stiamo provvedendo a quella che è la distribuzione di tutti i generi di prima necessità della nostra chiesa di Sant'Antonio, che è attualmente il punto di riferimento della nostra parrocchia di San Michele. E stiamo distribuendo ogni giorno circa 5.000 pasti caldi, poco meno, tra pranzo e cena.
Molte persone sono riuscite a rientrare nelle case?
Ancora no, ancora molti sono ospitati in alberghi, in case di amici, in appartamenti messi a disposizione per l'emergenza, e quindi purtroppo le case che hanno subito i maggiori danni di fatto si restano ancora vuote. Penso che passeranno ancora tanti giorni prima che le famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro case possano rientrare nella loro abitazione.
Quindi, Don Casula, il problema degli sfollati resta?
Il problema degli sfollati resta, anche se tamponato fortunatamente con quello che sono appunto la solidarietà di tante persone, però resta e resterà per vario tempo, perché le case vanno anche risanate prima di renderle appunto nuovamente abitabili in molti casi. pensiamo che comunque nel giro di non più di 15 giorni si possa, la maggior parte delle persone possa ritornare nella propria abitazione, forse anche prima un certo numero di persone.
Una delle caratteristiche. Prego, prego.
Perché parliamo di più di 1000 persone che sono fuori casa, sfollate di fatto.
Una delle caratteristiche di questo disastro dell'alluvione è il fatto che da subito ragazzi e studenti, in particolare a Olbia, ma non solo, si sono messi all'opera per cercare di prestare i primi soccorsi, ma soprattutto anche di dare una mano come volontariato alla ricostruzione.
Sì, guarda, io lo dicevo ieri ai fedeli durante la messa, e dicevo, perché la mia parrocchia, anche tutti i miei collaboratori parrocchiali sono stati colpiti dall'alluvione, sono anche loro sfollati, quindi impegnati anche a ripristinare le loro case. E dicevo, martedì soprattutto, perché martedì ci siamo resi conto della situazione generale della città, mi sono chiesto, avendo tutti quanti i collaboratori parrocchiali immobilizzati a causa dell'alluvione, quindi impegnati nel risolvere i problemi delle loro case distrutte, come avrei potuto soccorrere, dare una mano ai parrocchiani, alla gente del territorio, e i tanti volontari. Noi qui nella nostra parrocchia abbiamo circa 300-350 volontari ogni giorno che si mettono a disposizione, e riusciamo, con questi volontari siamo riusciti e stiamo riuscendo in questi giorni a dare una forte mano, a dare un forte aiuto per l'emergenza.
Don Casula, ancora due riflessioni da fare insieme. La prima, come la gente colpita dall'alluvione, la gente sarda, guarda all'istituzione centrale, al governo di Roma, per come si è mosso sul disastro sardo?
Per quanto riguarda il governo centrale, io adesso purtroppo non sto seguendo molto neanche quelli che sono i mezzi di comunicazione, perché sono impegnato in prima linea in quello che è il servizio alla popolazione, la visita alle famiglie di alluvionate, quindi non è che non conosco pienamente tutti gli interventi. La risposta che è arrivata è senz'altro positiva, anche per quello che, per quelle che sono le poche cose che conosciamo, però senz'altro è ancora insufficiente, ci vuole molto molto di più per la nostra terra, soprattutto per quello che sarà la ricostruzione, perché ora stiamo ancora parlando di emergenza, ma dopo l'emergenza ci sarà il tempo della ricostruzione, e sarà un tempo molto lungo dove serviranno davvero tanti fondi, tanti strumenti economici per poter anche aiutare tutte le famiglie, non solo le famiglie, parliamo anche di tante aziende, tante attività imprenditoriali danneggiate, se non distrutte completamente. Quindi stiamo parlando davvero di un impegno che il governo centrale dovrà porre con maggiore forza. Senz'altro ciò che si è fatto fino ad ora è buono, ma non è sufficiente.
Don Casula, dietro questo disastro alluvionale c'è ancora la mano dell'uomo, secondo lei?
Beh, senz'altro in quello che è accaduto c'è anche la mano dell'uomo, perché la natura segue quello che è il corso delle sue leggi, e quindi anche di quello che il territorio dal punto di vista naturalistico, idrogeologico, ha come storia sua personale nella morfologia del territorio. Ma senz'altro nei decenni scorsi l'uomo è stato imprudente nel rapporto con la natura, prendendo spazi alla natura, che la natura evidentemente si riprende con la forza che ha per farlo, e quindi c'è stato senz'altro nei decenni scorsi un abuso nei confronti del territorio, che ha portato anche a questo momento di gravità, quella gravità di questa alluvione, anche perché interi fiumi che erano considerati rigagnoli sono stati ricoperti o costruiti sopra, e questo porta naturalmente ad alluvionare interi quartieri nei quali un tempo scorrevano questi cosiddetti rigagnoli, che però in situazioni come queste diventano veri e propri fiumi.
Grazie a Don Oscar Casula, parroco di San Michele Arcangelo a Olbia, e naturalmente buon lavoro a lei e a tutto il gruppo dei suoi volontari che operano in questo momento a Olbia.
Grazie mille a voi.
Buon lavoro, grazie a Don Casula. Abbiamo parlato di volontariato, ma abbiamo parlato anche con Don Oscar del danno anche delle aziende dei 60 comuni colpiti dall'alluvione di una settimana fa. In particolare sarebbero 37.000, secondo Confartigianato Sardegna, le imprese con sede nei comuni colpiti dall'alluvione che sono praticamente fuori causa, che hanno dei grossi problemi. Molte di queste riguardano le imprese artigianali, in particolare quelli della Gallura. Ma quando si parla di Sardegna parliamo anche di agricoltura e di pastorizia, altro settore che è stato colpito dall'alluvione. E saluto Marco Marrone della Coldiretti, proprio della Gallura, in diretta. Grazie Marrone per essere con noi anche a lei.
Grazie a voi, grazie a voi.
E allora affrontiamo subito il tema dei danni da un punto di vista economico, perché poi l'economia è fondamentale per la ripresa dell'isola. Agricoltura e pastorizia che sono state messe a dura prova, settori che di per sé, forse meno l'agricoltura, di più la pastorizia, erano già in crisi.
Beh, purtroppo sì. Diciamo che abbiamo una crisi sul mondo agricolo che arriva da lontano, sul discorso dei mercati che sono andati in sofferenza. Questa proprio non ci voleva. Lo spirito delle nostre imprese è stato quello dei primi giorni di guardare immediatamente al problema della città e dei cittadini stessi. Da giovedì, venerdì della scorsa settimana abbiamo iniziato a fare i primi censimenti sulle campagne proprio in loco. Abbiamo danni che toccano le recinzioni, abbiamo danni che toccano gli allevamenti, abbiamo danni che toccano le imprese del vitivinicolo, abbiamo danni che interessano dei vivai. Nello specifico abbiamo strade interrotte, recinzioni sulle tenute aperte, quindi gli animali non possono andare al pascolo e così via dicendo.
Marrone, parlavamo prima con Don Oscar Casula del fatto che anche l'uomo ha la sua colpa per quanto è avvenuto in Sardegna, ma si potrebbe parlare anche di altre tragedie del genere un po' per tutta l'Italia. E allora la politica che risposta cerca di dare a questa emergenza?
Noi diciamo, stiamo dicendo e continueremo a dire in questi giorni, diciamo che c'è stata l'attenzione delle istituzioni. Questa è la settimana dove è anche troppo facile avere l'attenzione delle istituzioni, perché i media sono tutti presenti, nazionali ed esteri, e noi chiediamo che questa attenzione non vada a scomparire.
Quindi voi avete paura di essere dimenticati?
Sì. Sì, noi non è che abbiamo paura, noi diciamo quello che chi ha avuto il potere di fare delle promesse, di dare delle indicazioni, che queste stesse vengano mantenute. Pertanto chiediamo una mano a tutte le istituzioni e anche i media, a tutte le persone che sono in grado di poter, diciamo, raccontare quello che è successo e quello che succederà, di non abbandonarci. Questa è la nostra richiesta, la nostra anche preoccupazione.
Grazie a Marco Marrone della Coldiretti della Gallura e buon lavoro.
Grazie a voi.
E ci colleghiamo con Vito De Torre, inviato di TV 2000 a Bitti, paese ancora isolato in provincia di Nuoro. De Torre, grazie per essere con noi.
Grazie a voi. Ecco. Hai detto bene, perché Bitti è un paese di 3.000 abitanti in provincia di Nuoro che ha di grandissime difficoltà di collegamento, è praticamente isolato, hai detto bene.
Tra l'altro proprio a Bitti manca l'appello, l'ultimo dei dispersi.
Sì, è così, è un operaio di 62 anni, poco fa abbiamo parlato con il sindaco, ancora commosso, ricordava questa persona, ormai ci sono davvero pochissime speranze di trovarlo in vita, era andato nei campi per cercare di salvare i suoi animali, ma è stato travolto dall'acqua, dall'alluvione, quindi non si hanno ancora tracce. Adesso in questo momento stanno proprio decine di persone, sono impegnati, volontari, la Guardia Corpo Forestale, la Protezione Civile, sono impegnati tutti a cercare questa persona di 62 anni, ma insomma le speranze sono davvero pochissime.
De Torre, che paese hai trovato? Bitti, che paese è dopo il passaggio dell'alluvione?
È un paese squarciato, il 50% delle abitazioni sono a rischio crollo, perché nel mezzo di questo paese che si trova, lo ricordiamo, nel cuore della provincia di Nuoro, fa poco più di 3.000 abitanti. Ecco, questo paese è attraversato da un torrente, però sul quale hanno costruito strade, hanno costruito palazzi, quindi questo torrente nel momento in cui è andato in piena è letteralmente esploso, e nel centro di questo paesino in più punti ci sono dei veri e propri crateri. Il problema qual è? È che anche una pioggia normale, una pioggia normalissima, può creare dei problemi enormi, perché questi crateri si potrebbero allargare e poi le palazzine, le case potrebbero venire giù. Il sindaco era preoccupatissimo, abbiamo visto anche la popolazione davvero terrorizzata al solo pensiero di nuove piogge.
Perché Abitti si è costruito là dove non si poteva costruire? C'è questa consapevolezza? Noi parliamo di Bitti in questo caso, ma è un problema che avviene all'attenzione sempre quando ci sono drammi di questo genere, non solo in Abitti, non solo in Sardegna, ma pensiamo alle Cinque Terre, pensiamo ad altre zone anche dell'Italia. Si riesce ad affrontare questo problema? Ecco, politicamente c'è un dibattito in Sardegna su questo fronte?
Come no, come no. Guarda, questa è la prima domanda che abbiamo rivolto al sindaco: come è stato possibile costruire palazzine di 4 piani su una strada al di sotto della quale scorre un torrente? E quelle sono costruzioni che risalgono agli anni 70, agli anni 80, dove i vincoli idrogeologici erano pochissimi, non c'era l'attenzione che c'è oggi. Oggi ci si trova a fronteggiare delle situazioni di gravissima emergenza e purtroppo non si riesce a fare una prevenzione, perché si è costretti proprio anno dopo anno, alluvione dopo alluvione, a pensare soltanto all'emergenza. Ora, proprio in questo istante noi siamo arrivati in uno dei tantissimi punti interrotti della strada che porta a Bitti. Io sto proprio uscendo dalla macchina e questo è uno dei 20 ponti crollati a causa dell'alluvione, perché poi l'altro dramma è che tutte le campagne circostanti a Bitti sono letteralmente isolate, e le campagne sono la vera e propria industria di queste zone, e quindi non poterle raggiungere vuol dire essere costretti proprio al collasso economico.
Quindi problemi di ordine per l'agricoltura, di ordine economico,
sono enormi.
Per l'agricoltura,
sono
per
enormi.
La pastorizia.
Ecco,
ci sono problemi anche per gli animali che sono rimasti isolati, ci dicevano.
Il problema, certo, il problema è che ci sono alcune aziende che hanno che sono ancora isolate e quindi non è possibile raggiungerle, sono a corto di foraggio, di mangimi, quello è un problema vero, perché l'autonomia di queste aziende agricole che sono isolate è limitata ai prossimi 10 giorni. Se non avverrà nulla di nuovo in termini di viabilità, di collegamenti, insomma, quelle aziende rischiano tantissimo, e gli animali rischiano veramente la sopravvivenza. Tornando al discorso di prima, se posso aggiungere, ieri i sindaci di tutta questa zona, quindi della provincia di Nuoro e di Olbia, che sono le province quelle più colpite, hanno incontrato il ministro dell'ambiente Orlando e loro gli hanno posto questi problemi, perché in alcuni comuni come Bitti non hanno l'emergenza non so, i pasti caldi, i materassi, i pannolini per i bambini. Non hanno questo tipo di problema. La loro emergenza è risolvere al più presto l'equilibrio idrogeologico. La strada principale di questo piccolo comune è totalmente franata, ci sono più punti con dei crateri enormi, quindi questa è l'emergenza che tanti piccoli comuni come Bitti stanno affrontando e devono risolvere in tempi rapidissimi, altrimenti il comune è destinato a morire. Voi pensate che la piazza principale del comune sotto è vuota. Tutto quello che c'era sotto la piazza è praticamente franato. Guardandolo da fuori non sembra tutto, come dire, normale. In realtà tutta la zona è transennata perché sotto al pavimento, sotto alla pavimentazione non c'è più nulla.
De Torre, oggi leggendo le agenzie si parla di un lento ritorno alla normalità in Sardegna, soprattutto nei comuni colpiti, sono una 60, lo ricordiamo. È realmente così?
Realmente così, guarda, da quello che noi vediamo no, nel senso che sì, in questo momento non sta piovendo, le previsioni meteo sono abbastanza buone, l'allerta meteo dei giorni scorsi non c'è più, Però certo, adesso c'è il momento della ricostruzione, comunque siamo proprio nel pieno dell'emergenza, forse è anche il momento più delicato perché comunque c'è la stanchezza di una settimana che nessuno si aspettava, con ritmi frenetici, con le persone che, voi pensate soltanto alle persone che non hanno ancora un materasso, dormono da una settimana per terra, quindi per farvi capire, ecco il momento che si sta attraversando. È vero, l'emergenza in qualche modo sta passando, però i problemi rimangono. Poi, da quello che noi abbiamo visto, il popolo sardo è un popolo con una grande dignità, quindi difficilmente chiede aiuto. Il solo pensiero, ci sono persone che da una settimana dormono per terra, comunque in modo in accampamenti, perché poi sfollati da amici, da parenti o nei magazzini, quelli che si sono salvati, e nessuno però ha alzato la voce. Io non ho visto una contestazione, è venuto il ministro Orlando ieri e non si è levato un fischio, né una parola di critica forte nei confronti del sindaco. Il colloquio, il confronto con i sindaci è stato di una civiltà e di una dignità veramente encomiabile. Questa è la situazione che si vive qui in Sardegna.
Tra l'altro, questo dramma dell'alluvione sardo, De Torre, ci dice che c'è un gran movimento di volontariato che sta sostenendo l'esercito, i vigili del fuoco, la protezione civile. Anche questo è un altro dato da sottolineare, evidentemente.
Questo è incredibile, perché la solidarietà veramente da tutta Italia. Ieri parlavo con una volontaria della Croce Rossa italiana che mi diceva di aver ricevuto un messaggino dalla Croce Rossa, dalla sezione dell'Aquila, e questo messaggino gli aveva scritto: adesso vi restituiamo quello che ci avete dato voi nel 2009. E questo insomma sono le testimonianze di solidarietà a cui stiamo assistendo, perché un gruppo di volontari della Protezione Civile dell'Aquila è già partito, era partito ieri sera, stamattina è già arrivato per dare una mano qui in Sardegna. Queste veramente sono le pagine belle, se possiamo insomma raccontarle, di questa alluvione.
E per chiudere, De Torre, una riflessione che forse deve essere tenuta presente, ma questa è una mia opinione personale che mi permetto discutere con te. Forse oggi, a fronte anche di questo allarme, di questa allerta dell'alluvione in Sardegna, una delle più grandi opere infrastrutturali che si possono fare in Italia è quello della difesa idrogeologica del territorio. Questo farebbe risparmiare molto probabilmente tanti soldi nel momento in cui poi si deve ripagare la ricostruzione. Forse intervenendo prima, più che costruire strade, ferrovie o aeroporti, forse intervenire sul rischio idrogeologico potrebbe essere un investimento anche economico.
Questa è la vera grande opera pubblica che il nostro Stato dovrebbe come dire, mettere in piedi, non la costruzione di chissà quali ponti, ma insomma mettere in sicurezza il nostro territorio. Questa è veramente la grande opera pubblica che darebbe certezza ai cittadini e un respiro alla nostra economia.
Quindi la più grande opera infrastrutturale che il Paese potrebbe fare. Speriamo che...
Ormai non c'è una regione che in qualche modo si salva.
Certo.
L'abbiamo visto, non ci sono regioni povere e regioni ricche.
Speriamo che
dal Piemonte alla Sicilia.
Chi ha a cuore il bene comune, se ci ascolta, possa essere sensibile a questa riflessione. Grazie a Vito De
Grazie
Torre, inviato di TV 2000 a Bitti, provincia di Nuoro. Abbiamo parlato di Sardegna a una settimana dall'alluvione. Da Luca Collodi è veramente tutto. Io ringrazio Roberto Colangeli per la parte tecnica, Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis. Restate in sintonia con Radio Vaticana Italia.